Signore e signori, buongiorno e benvenuti a una nuova puntata di Daily On Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano. Al microfono Davide, al mio fianco c'è Silvia. Buongiorno Silvia.
Buongiorno Davide, buongiorno a tutti.
Mauro Magnitosi in regia. I segreti, le promesse, le certezze del mercato della comunicazione, che parla tanto di sostenibilità sociale, inclusione, solidarietà, ma la pubblicità alla fine è inclusiva? È in grado di raggiungere proprio tutti? È accessibile per ogni genere di consumatore? Beh, da ieri sì, grazie alla prassi Uni PDR 164, un insieme di regole da seguire per rendere la pubblicità realmente inclusiva, che è stata presentata ieri presso la sede dell'Ente Italiano di Normazione. L'iniziativa è di UPA, UNA, FCP, mentre il documento è stato elaborato dai membri esperti componenti del tavolo tecnico UNI. Ed è unica per il momento perché l'Italia, clamorosamente all'avanguardia, Silvia, è il primo paese a livello internazionale ad adottare questo approccio. La Uni PDR 164 definisce i requisiti per una comunicazione multicanale in differenti contesti e fruibile da ciascuna persona. Dai bambini agli anziani, dalle persone di lingue e culture straniere a quelle con diverse tipologie e disabilità, siano queste sensoriali, cognitive, psichiche, fisico-motorie, disturbi specifici di approfondimento e altro. Alle persone con varie forme di analfabetismo, le linee guida riguardano l'uso corretto dei sottotitoli, l'audiodescrizione, il servizio in lingua dei segni, il linguaggio facile, piattaforme, canali e luoghi, comunicazione aumentativa alternativa.
Un po' di numeri che descrivono il contesto per cui si rende necessaria questa iniziativa. Secondo l'indagine europea sulla salute, in Italia il 2% della popolazione soffre di limitazioni gravi della vista e ha quindi bisogno di descrizioni audio per comprendere i contenuti visivi, e poi c'è un altro 17% che ha limitazioni moderate. Parliamo di udito, 4% ha appunto seri problemi.
Io ero convinto molto di più. Conosco, giuro, 10 persone che hanno problemi seri di udito.
Seri? Beh, dipende dalla serietà. Qua dice anche che c'è un 17% che hanno comunque delle limitazioni. E poi c'è un 3% che ha gravi difficoltà nel ricordare o nel concentrarsi. 13% sempre questi problemi in maniera moderata, diciamo. Inoltre il 12% della popolazione ha più di 75 anni e quindi ha delle difficoltà, chiaramente, e il 9% sono stranieri.
Ah, sì. La concentrazione, che secondo me è un problema, adesso non vorrei fare...
Non solo degli anziani,
ma della generazione Z, un po'.
Sì, sì,
però, vabbè.
Vero.
Comunque, De Leonardo, sono davanti qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano con Davide e Silvia, Mauro Magnitosi in regia. Vi propone Michael Kiwanuka, che è un grandissimo, almeno per quanto mi riguarda, soul man britannico, che ha esordito intorno al 2012. Nel 2016 l'esplosione con l'album Love and Date e soprattutto con una canzone che fu anche la colonna sonora di una serie televisiva tutta incentrata sulle donne, con Nicole Kidman tra le protagoniste. Poi l'album nel 2019 e la mia presenza al concerto a Milanese, il Fabric, poco prima del scoppio di tutto nel 2020. E adesso esce finalmente, se la prende sempre un po' comoda, Small Changes, dal quale andiamo ad ascoltare questa Floating Parade.
Thank you. seasons. My mother says, don't keep repressing a heart that's given sin. Fall on my knees to the sky. Buongiorno, grazie, avvocato, sono del Manchester Guardian.
L'intervista. Quali sono i segreti per costruire una strategia di branding di successo? Le recensioni sono, per il 51% degli italiani, il criterio che influisce di più nelle scelte di consumo, più del brand e della distanza. Addirittura la percentuale sale fino al 69% per chi rientra nella fascia d'età 18-34 anni. A occuparsi dell'argomento è Taeda, agenzia di comunicazione la cui mission è quella di aiutare le aziende a distinguersi sul loro mercato, a crescere la fiducia nelle soluzioni attraverso una comunicazione integrata e coerente, sia online sia offline, e promuovere così le eccellenze italiane e trasmettere l'essenza e i valori delle aziende con strategie mirate. Ne parliamo oggi con il CEO e founder Simone Pugliafito. Buongiorno Simone, benvenuto.
Buongiorno, grazie mille dell'invito.
Allora, quali settori di mercato hanno un maggiore appeal oggi come oggi, dal vostro punto di vista?
Ma allo stato attuale il mondo tecnologico e quello finanziario si intrecciano un po'. Il mondo della comunicazione, come si sa, si evolve rapidamente e si è un po' tutti travolti dal fenomeno delle criptovalute, che ha coinvolto milioni di persone, soprattutto i giovani, che hanno manifestato molta curiosità. Come sempre però c'è da dire che è importante coltivare un adeguato livello di consapevolezza a fronte delle novità, per cui credo che in realtà come gli istituti bancari e gli stessi consulenti finanziari, che sono protagonisti del rapporto one to one con i clienti, in un paese di risparmiatori come quello italiano si trovino di fronte un po' ad un obbligo più che una scelta, ovvero quello di educare le persone ad un corretto approccio al proprio mondo, chiarendo che il guadagno facile non esiste.
Buongiorno, sono Silvia Antonini. Senta, è una curiosità, come si fa a fare quello che lei ha detto, cioè a fare una comunicazione che sia distintiva ma che sia anche, diciamo, utile a mostrare quello che è buono, quello che è giusto, quello che è affidabile?
Ma diciamo che con l'avvento di TikTok, un vero e proprio fenomeno, ci sono tante realtà anche artigianali e piccole aziende locali che hanno un po' trovato la propria dimensione. È una grande occasione per mettere in evidenza quello che è il proprio dietro le quinte, la quotidianità, e raccontare anche il processo produttivo. Nel nostro specifico caso, come agenzia di comunicazione, abbiamo constatato come ci sia un'apertura totale, indistintamente dal settore, verso la comunicazione digitale. Per cui è in atto un processo di trasformazione che va fatto però con consapevolezza, perché a volte, presi dalla foga, magari si cerca di imitare le tendenze o quello che fanno gli altri. La chiave ovviamente è quella di essere se stessi senza essere troppo artificiali nella comunicazione, perché poi si sa, gli utenti sono sempre più curiosi e affamati di informazioni e ci mettono poco a far cadere un palco quando non è veritiero.
Ma quali sono, diciamo, le tipologie di aziende che sono più avanzate in questo senso e che quindi adottano un approccio innovativo e comunque così come descrive lei, volto a dimostrare quello che sono e non l'artificio della comunicazione intesa come una volta?
Ah, io credo che nel mondo attuale, in cui le recensioni sono all'ordine del giorno, come è stato correttamente detto nell'introduzione al mio intervento, le attività locali, quelle legate al mondo della ristorazione, rispetto a quelle più grandi che attraverso piattaforme come Trustpilot possono essere recensite, possono comunque avere la possibilità di comunicare in modo efficace e coerente quello che vanno a trasmettere. anche perché ormai l'utente è quasi il primo autore di inchieste a discapito di quella che non è l'originalità che viene millantata. Per cui ci sono settori come quello del food, della ristorazione, delle strutture ricettive che sono sicuramente le principali portavoci di questo verbo, senza trascurare, come dicevo, le realtà artigianali, ma credo che ci sia anche un'apertura da parte, chiaramente non delle big tecnologiche, ma di quelle aziende anche più strutturate all'interno del territorio italiano, che attraverso il racconto dei propri dipendenti collaboratori riescano a creare uno storytelling che è coinvolgente per il pubblico di riferimento.
Senta, lei ha citato le recensioni, io ho una curiosità, siccome le leggo ovviamente come tutti, a volte ho la sensazione che siano, come dire, un po' fasulle, non nel bene ma anche nel male, eh? Cioè io ho proprio la sensazione che ci siano recensioni fasulle anche nel male, non solo nel millantare o raccontare le meraviglie di un'azienda o qualsiasi altra cosa. Quindi come ci si protegge da questo uso distorto, se vogliamo? Mi viene in mente che magari ci siano delle strutture che gestiscono la recensione negativa. Non lo so se sto facendo se sono fantasie le mie o se è una realtà, però io ho questa sensazione. Come ci si protegge?
No, è un quesito più che legittimo. Ci sono piattaforme che certificano, la stessa Amazon, le recensioni, sottolineando quando a scrivere è un utente che ha effettivamente effettuato un acquisto. In ottica di tutela da parte dell'azienda è chiaro mettersi sempre in un atteggiamento di apertura e di ascolto, di approfondimento, anche nel momento in cui le recensioni vengono gestite pubblicamente, in modo da permettere al lettore che incappa in una recensione negativa di valutare con propria coscienza se questa sia artefatta in maniera negativa oppure sia frutto di un'esperienza reale. Molto spesso ci troviamo di fronte a recensioni che sono negative ma prive di qualsiasi tipo di dettaglio, prive di approfondimenti, per cui l'azienda deve semplicemente dire: sono in ascolto, se c'è bisogno di aiuto sono disposto a migliorare, ma raccontami con più dettagli come posso crescere. In questo modo ne esco sicuramente in modo positivo. È una vera e propria attività di community management che non va assolutamente lasciata al caso.
Che differenza c'è tra una strategia online e una offline? Ormai possono essere accomunate oppure ci sono ancora delle grosse distinzioni?
Ma allora, qualche tempo fa avrei risposto che l'interruzione a cui eravamo sottoposti offline, basti pensare al telemarketing telefonico, agli spot in TV o in radio, sarebbe stato l'elemento di grande differenza. In realtà è che in un mondo come quello attuale, che è molto rapido, che si evolve repentinamente, l'offline, se ben curato, può essere uno strumento di posizionamento veramente potente, perché da romantico e nostalgico credo che il fascino di un buon libro ricco di contenuto sia superiore a livello percepito rispetto a un qualsiasi blog, per quanto autorevole. Quindi un'azienda che sia intenzionata ad emergere non può prescindere dalla contemplazione di entrambi gli ambiti, perché scegliere o l'online o l'offline significherebbe rinunciare ad una fetta di target o a delle possibilità di lasciare un'ottima impressione. Quindi è chiaro che le principali differenze sono riconducibili alla rapidità di diffusione, perché veramente in pochi clic possiamo scegliere il target, monitorare le performance, ma con i giusti accorgimenti io credo che ci sia un trade union tra online e offline per il proprio potenziale.
E adesso parliamo un po' di intelligenza artificiale, di innovazione. Come la vivete voi in Teda?
Allora, noi dal 2022, sono quasi 3 anni, abbiamo implementato un'academy interna dedicata ai nostri dipendenti e collaboratori. Oggi l'intelligenza artificiale è un tema attuale, futuribile, dal quale non si può prescindere assolutamente. Noi stiamo investendo molto nella formazione dei collaboratori affinché possano aumentare la conoscenza di questi strumenti, non nell'ottica di sostituire un collega o di essere sostituiti, ma di migliorare la propria produttività. Quindi l'obiettivo è quello di delegare all'intelligenza artificiale la manovalanza, tra virgolette, seppur digitale, per potersi concentrare sempre di più nello sviluppo del proprio ruolo strategico. Quindi è un'evoluzione delle figure che fanno parte della nostra agenzia.
E adesso, per finire, un piccolo assunto di quello che Taeda ha fatto nel 2024, ma soprattutto guardiamo anche al futuro. Cosa vi attendete per il 2025?
Nel 2024 abbiamo spento le nostre prime 10 candeline ed è un traguardo che sicuramente ci rende orgogliosi, considerata la vita e le dimensioni medie di realtà similari. Quest'anno abbiamo attivato collaborazioni con realtà molto prestigiose sul territorio locale, se posso fare i nomi, Vido Sart Hotel, Ristorante Amistà, che sono 5 stelle lusso rispetto a un ristorante stellato. Abbiamo curato molto l'area di creazione contenuti e vogliamo accompagnare ulteriormente le aziende in questo cambiamento, perché come abbiamo citato inizialmente, il fatto di metterci la faccia e diventare protagonisti autentici della propria storia oggi fa assolutamente la differenza. Nel 2025 l'obiettivo è quello di potenziare ulteriormente questo settore dell'agenzia e anche sottolineare quella che è la nostra esperienza nell'ambito degli e-commerce, perché il commercio online ha preso molto piede e a volte con piccoli accorgimenti si può rendere l'esperienza dell'utente magnifica e farlo diventare l'ambasciatore del nostro verbo.
E allora, Simone Pulianfito, CEO e founder di Taneda, oggi ospite a Daily On Air da Sound of ADV qui dalle frequenze Radio Atlanta Milano e domani anche sulla prima pagina del nostro quotidiano Delinette. Grazie Simone e buona continuazione di giornata.
Grazie a voi, è stato un piacere, buona giornata.
A presto, grazie.
si vede dal mattino.
Daily On Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta a Milano. Non mancate di consultare i nostri quotidiani del Net Daily Media, il magazine curato da Silvia Antonini qui presente, che è pronto quasi all'uscita, ma ci siamo, e il nostro sito sempre in evidenza, sempre in mutamento, in trasformazione, e attenzione anche a una prossima novità che di cui vi parleremo la prossima settimana. Intanto ricordiamo che abbiamo ascoltato Daryl Jones, che è un giovane cantautore, più che altro un giovane jazzista, che però si è innamorato di una forma di cantautorato che andava fortissimo negli anni 70, soprattutto in America, il cosiddetto soft rock. E così questo album, Daryl Jones, dal cui abbiamo ascoltato Cornerstone, parla proprio quella lingua del soft rock, però mischiato, ma molto miscelato, con l'anima jazz del giovane cantautore. E adesso le notizie che trovate sulle vostre scrivanie, sul Daily Media e sul Daily Net, tipo Teeds, che presenta i formati Contextual Commerce potenziati da Dynamic Product ADS, la soluzione innovativa nata in collaborazione con Adidas, è attualmente in fase beta ed è prevista per il lancio ufficiale a inizio 2025 e permette di migliorare la pertinenza degli annunci per gli utenti.
The Fork ha aperto la gara per la revisione del planning ATL del valore di 10 milioni di euro. Le agenzie coinvolte sono la uscente Dentsu, e Essence Mediacom e Zenith.
Icona, Icona Technology, che presenta Acti 7.3, una rivoluzione nel supporto dei clienti a livello globale. La soluzione infatti introduce importanti innovazioni, tra cui la traduzione vocale in tempo reale, l'assistente AI Sofia, un supporto interattivo e una gestione delle comunicazioni completamente rinnovata.
Arte e cultura sono un indubbio valore italiano, giusto?
Certo.
Sono molto importanti per il nostro prodotto interno lordo. Mm-hmm. Avas presenta Lab per mettere appunto questi due temi, arte e cultura, al centro di nuove prospettive di valorizzazione grazie alla comunicazione strategica.
Attenzione a Digital Platforms, che approva la Nove Strale, esattamente nei primi 9 mesi, il valore della produzione in crescita a 54,5 milioni, prosegue quindi il percorso dell'azienda, che si conferma tra i principali player del settore, e attenzione a una futura visita dalle nostre parti.
Alessandro Militi è diventato managing partner di 99, per appunto portare l'agenzia a diventare una strategic marketing company.
Wow. Nel 1984 Elvis Costello, uno dei più grandi cantautori britannici di sempre, si lega a T-Bone Burnett. Sembra uno scherzo, una barzelletta, fanno un paio di canzoni, promettono un album. T-Bone Burnett è un grande cantautore americano, produttore, e nel solco di un certo tipo di country, di un certo tipo di folk. La cosa diventa una diceria, poi sparisce dagli schermi, anche se poi i due continuano a frequentarsi in qualche modo, e clamorosamente dopo 40 anni esce l'album di T-Bone Burnett e Elvis Costello, che si chiama The Coward Brothers, e sembra soprattutto una variazione stravagante, come al solito, del nostro Elvis Costello. Andiamo ad ascoltare dall'album omonimo questa Like Licorice. Thank you.
Verso la conclusione di questa puntata di Leonardo Sandova di Vicky dalle frequenze di Radio Atlanta Milano, oggi affrontiamo il tema del capitale umano e della sua valorizzazione, che è stato al centro del 13° forum VPP di European House Ambrosetti di quest'anno, consueto appuntamento promosso dal gruppo di comunicazione con la società di consulenza strategica per fare il punto sullo stato dell'arte del sistema paese e sul ruolo della comunicazione all'interno di questo quadro. Ovviamente parlare di capitale umano significa parlare di sostenibilità sociale. Che cosa è emerso dall'evento, cara Silvia?
Allora, temi un po' preoccupanti come l'inverno demografico e l'invecchiamento della popolazione, con il loro impatto sull'economia e sulla società italiana. Il nostro tasso di natalità è inferiore a quello di mortalità. E con il 6,7 per mille abitanti siamo ultimi in Unione Europea per natalità.
Okay.
Nel 2023 si è registrato un record negativo di nascite, addirittura dal 1861.
L'anno dell'unità d'Italia.
Ci sono stati meno di 380.000 bambini nati. Il tasso di mortalità è superiore al 12 per mille abitanti. Siamo undicesimi in Europa. E abbiamo una differenza in positivo, meglio, in più, dello 0,6 per mille rispetto alla media europea di mortalità, mentre per la natalità siamo il 2% in meno. In uno scenario previsionale distopico che è stato fatto durante il convegno, nel 2225 potrebbe nascere l'ultimo italiano e la popolazione cesserebbe di esistere nel 2307. Chi se ne importa a te, ma tu devi pensare nel futuro, chiaramente. Stiamo parlando delle generazioni future.
Non ridere, però c'è più spazio per noi. Cioè, alla fine non siamo...
Sì, saremo tutti anzianissimi e voglio dire, sarà, non lo so, non ci sarò e quindi non vedrò
esatto.
Cosa sarà. Però.
Però possiamo sempre invernarci e arrivare al 2037 per vedere l'ultimo italiana, scusami,
2307.
Sì, 2307.
2037 domani, vabbè.
Il nostro Mario Magnitosi diceva 2037.
Dai.
Senti, e sul fronte socio-economico?
Ecco, anche lì, insomma, i dati non è che sono buonissimi. L'Italia è 32esima per disuguaglianza dei redditi.
Questo sì che è una cosa importante.
Esatto, questo è molto importante. Ora è l'unico paese OCSE con salari reali in calo dal 1991. L'8,3% delle famiglie vive in povertà assoluta. Questo è un altro dato inquietantissimo. In 10 anni sono aumentate di 750.000 nuclei. I 12 milioni di cittadini più ricchi guadagnano 5,6 volte di più dei 12 milioni più poveri, mentre la media UE 27, Unione Europea 27, è del 4,7, quindi siamo ampiamente di sopra come diseguaglianza. Le donne registrano il tasso di occupazione più basso in Europa, 51,1%, e un gap salariale del 43%. Per pareggiare il divario dovrebbero esserci 3,6 milioni di donne impiegate in più di quante ce ne siano adesso. E poi c'è il tema della dispersione scolastica. Siamo quinti in Europa con un tasso del 10,5%, ma la Germania è terza, quindi è peggio di noi, con il 12,8%. E la quota di laureati è solo del 29,2%, è un dato che risale al 22, al 2022. La prima però è l'Irlanda, per laureati, con il 62,3%. Pensa un po'.
Pensa un po'.
Il fenomeno, vabbè, sono anche di meno. Il fenomeno della fuga di cervelli provoca un danno economico che è stimato in 4,2 miliardi di euro l'anno. Inoltre, il paese è molto disomogeneo sul fronte della qualità della vita, dei servizi, e cioè delle infrastrutture, del sistema sanitario e della sicurezza. Secondo l'indice, appunto, del Ambrosetti VPP, in termini di sostenibilità sociale siamo il fanalino di coda europeo con un punteggio di 55,7 su 100.
Però abbiamo una storia pazzesca e sappiamo fare la pizza.
No, abbiamo delle possibilità, tipo certo, lo turismo, la cultura, l'arte, l'abbiamo visto.
Che sfruttiamo benissimo.
Esatto, bisogna sfruttarle di più.
Vabbè, il quadro tracciato è pessimista, dai, forza.
Ecco, non è del tutto vero, appunto, abbiamo comunque dei valori che potremmo anche sfruttare meglio, e soprattutto bisognerebbe creare condizioni per far sì che la gente voglia restare qua a vivere, a lavorare, non andarsene all'estero. Però c'è anche un altro punto di forza importante, ossia l'eccellenza in ambito di iniziative pubbliche e private come presidio essenziale per contrastare appunto queste criticità. L'Italia è il primo paese per imprese sociali, con oltre 102.000 realtà che rappresentano il 26% del totale europeo. Secondo le analisi appunto del Ambrosetti, la probabilità di default è più bassa per le piccole e medie imprese che abbiano una valutazione ESG, Environmental, Social and Governance, elevata. Questo è senz'altro un plus in termini di attrattività. E secondo Ambrosetti, se nei 10 indicatori del Global Attractiveness Index legati alla sostenibilità sociale l'Italia si allineasse a paesi che fanno invece da punto di riferimento, attrarrebbe oltre 26 miliardi di investimenti diretti esteri, quindi sarebbe un grande valore da sfruttare.
Ma ci sono altre priorità adesso, lo sappiamo benissimo.
Quali sono le priorità?
Vabbè, facciamo del sarcasmo?
No, lasciamo stare.
Va bene, va bene. Viva, viva, viva Jeff Parker, che è un chitarrista jazz che sta vivendo un momento di grande furore, ovviamente all'interno della sua bolla, e ha realizzato questo album che si intitola The Way Out of Easy, che è composto solo da 4 brani, e ne abbiamo scelto uno che è Freakadelic, che dura solo 26 minuti. Adesso ve lo gustate tutto quanto. No, è un disco paludoso, molto bello, molto notturno, da viuzze, diciamo così, in qualche
paludoso. Mi piace questa espressione, mi fa venire in mente la brughiera.
Bello, guarda, so, è un disco che ha necessità d'inverno, di essere ascoltato con attenzione, oppure anche con disattenzione, ma cercando di colorare attraverso le note l'ambiente in cui stiamo. Sentitelo quindi, The Way Out of Easy, Jeff Parker, Freakadelic, De Leonardo Sandova DV, qui dalle frequenze Radio Atlanta, vi saluta e vi dà appuntamento a venerdì. Ciao Silvia, ciao Magnitosi,
ciao.